Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred P Radio, che giorno è? Sesto, quinto giorno dell'ottantesima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Siamo giunti all'appuntamento che abbiamo chiamato felicemente The Insiders, dove Fred, nella persona oggi di me, Chiara Nicoletti e Angela Cerbi, incontra Movie Player, la persona di Antonio Cuomo.
Ciao a tutti, buonasera.
Ormai sei radiofonico, non puoi più.
Ormai sono radiofonico. Non mi sento, ma sono radiofonico.
Del mezzo, non ti senti?
Mezzo padrone, perché non mi sento, però va bene.
Non ti senti.
Non è un problema.
Non ti senti e non ti sentivi neanche durante la bet di Bertrand Bonelot, film in commozione.
Vogliamo andare subito su Bonelot. Adesso mi sento. Film interessante.
Che può sempre voler dire una cosa bella.
Esatto,
cosa
esatto. Io perciò parto con questa
Svizzero.
No, è interessante a begli occhi. A degli occhi.
Molta personalità.
Esatto.
No, mi sembra un'idea molto intrigante, anche se non particolarmente originale, ma comunque intrigante, che però forse sviluppa in modo un po' troppo prolisso. Contempli.
No, parlo la betta,
decisamente così. Allora, parla, parte dal 2044, dove nel mondo i sentimenti sono considerati una minaccia per lo sviluppo della società. Quindi, se vuoi fare un buon lavoro, devi essere privo di sentimenti, quindi ti devi far ripulire il DNA da tutti i tuoi ricordi della vita passata che influenzano le tue scelte e il tuo carattere.
Surgery is the new sex, come
un po' Assassin's Creed pure.
Se no rimani una persona di categoria B e ti tieni i tuoi sentimenti, però non puoi assurgere a
ruoli
interessanti perché non sei sufficientemente stabile. Quindi l'intelligenza artificiale ti consiglia caldamente di farti questo lavaggio del DNA e della memoria, ti cancella la memoria dei sentimenti passati.
Quindi molto interessante come spunto. Il problema è che nell'economia del film questo lavaggio richiede molto tempo.
Ci sono molte epoche in cui il personaggio principale, che è Lea Seydoux, deve ripercorrere per poter pulire. E all'interno di questo viaggio nelle varie epoche, però, la sua mente fa un po' resistenza, perché comunque c'è una storia d'amore che si dipana e che lei non riesce a gestire tantissimo.
Quindi siete imbiancati un po' di più, visti i vostri look barbuto bianchi.
No, che poi io oggi
mi dispiaceva perché mi intrigava l'idea.
No,
lei
infatti
è molto brava.
A me piace tantissimo come me lo sa.
Sì. No, sì, però così. E io l'ho capito così dopo che ho parlato con lui, però. Quindi
ecco,
non è così chiara.
Emerge poco a volte.
Emerge un po' troppo poco alla volta.
Quando capisci le intenzioni di un film dalle note di regia o dalla chiacchiera col regista, qualcosa non va. Perché dovrebbe essere, il film dovrebbe parlare.
Esatto.
Ma difatti è un film iperimpegnativo, un po' troppo impegnativo secondo me. Cioè che chiede allo spettatore un po' troppo,
anche perché parti alla premessa del 2044, quindi un futuro, però poi ti ritrovi
in
costume
1910, 1900, poi adesso tipo 2020 e poi 1980 mi pare, quindi è tutto un avanti e indietro di lei e lui che si incontrano, fino a che a un certo punto lei si capisce che la sua memoria non l'ha cancellata, ma lui sì.
Mi ha fatto anche un po' di spoiler, ma
secondo me un'ora e mezza.
Sì, perché due ore quasi tre.
Sì.
E invece a contendersi la giornata, la nostra attenzione nel concorso di oggi, questo quinto giorno, mi pareva di più, ragazzi.
E invece mi dispiace, mi dispiace tantissimo.
Chino il capo a questa notizia. C'è stato l'attesissimo, perché
attesissimo,
lo aspettavamo tantissimo, forse quanto l'Antimos.
L'abbiamo anche detto ieri, che era uno dei film più attesi.
The Killer di David Fincher, che oggi era vestito come il cappellaio matto. E Federico vuole entrare, ma facciamolo entrare, così sentite un po' di rumore, è il bello
della radio.
Allora, che stavamo dicendo? Ci aspettavamo qualcosa di diverso.
ci aspettiamo, sì, non dico questa... qualcosa di più, ma qualcosa di diverso.
Qualcosa di più Fincher, forse.
Più Fincher.
Meno classic thriller.
Sì, perché è un viaggio nella mente e nei processi di preparazione di un killer professionista.
Nella mente e nell'attività di un killer professionista.
E dei mantra e delle regole che lui si è messo per non sbagliare, per non fallire, per non farsi prendere dall'empatia, dalle emozioni. E poi le emozioni, la vita privata arrivano, subentrano per un errore che lui fa, la sua vita privata entra dentro, sì, alla sua vita pubblica da killer. E lì le regole saltano. Non valgono più, sì, non le riesce più a applicare e non funzionano più.
Secondo me il film funziona soprattutto quando si concentra su questo aspetto qui delle regole, del mantra, dell'ossessione, dell'atteggiamento ossessivo nei confronti del lavoro. Sì. Quella parte lì mi è piaciuta molto.
E il suo combattere con se stesso, sì, col fatto che lui pensa, e noi ascoltiamo i suoi pensieri, di stare ancora dentro quelle regole, e di fatto vediamo che c'è un'incongruenza totale tra quello che lui pensa di star facendo e quello che in effetti fa. Ed è anche un po' comico, io l'ho detto a Fincher oggi, cioè dei momenti abbiamo riso,
sì,
perché
sì,
poi si trovano delle situazioni,
sì,
dove ti aspetti, a un certo punto lo fanno anche una battuta, il James Bond, nel senso l'impeccabile killer, appunto, che non sbaglia mai perché prevede tutto. Siamo stati abituati in letteratura cinematografica a questo tipo di performance del killer, la nostra idea, e lì questa idea decade, e Michael Fassbender in questo credo che sia impeccabile. E Fincher ha detto e scritto, non so se l'ha detto anche in conferenza, che lui voleva proprio Michael Fassbender, cioè si era fissato, non c'era The Killer senza Fassbender.
Io ho trovato molto molto efficace, molto riuscita la prima parte, tutto l'incipit del film, diciamo i primi 20 minuti, e poi dopo diventa un po' più convenzionale. Non che sia un brutto film, però da Fincher, come diceva anche Angelo, ci si aspettava.
Cioè, secondo me l'aspettativa era Fincher, non, cioè uno voleva che si spingesse un po' più oltre rispetto a dove era arrivato, e questo non lo fa probabilmente.
Io mi aspettavo, devo dire, anche qualcosa che cambiasse totalmente la mia visione finale, cioè Fincher ci ha anche abituato a un finale dove tutto va a rotoli, dove c'è la sorpresa, ecco, a meno che io non l'ho capito, non possiamo spoilerare, manca qualcosa in tal nel senso finceriano del termine.
Cioè, tu ti aspettavi l'inaspettato.
Forse io mi chiedo, forse lui vuole smettere di fare quello che ci si aspetta da lui. Forse è il fumetto da cui ha preso questa storia.
Se questo elemento mancasse nel materiale di partenza.
La cosa strana è che ha anche scritto questo film con lo stesso sceneggiatore con cui ha scritto Seven, con cui lui si trova al suo meglio. Quindi questo è un po' nota di colore e no, menzione speciale a un 10 minuti che Michael Fassbender passa in compagnia di Tilda Swinton.
Bellissimo, quella scena
amico
è stupenda.
Altro però la...
E uno dei due momenti più belli del film, secondo me. L'altro è una sequenza d'azione spettacolare.
Sì.
Riuscita benissimo, diretta in modo magistrale, ma da Fincher ce lo aspettiamo. Però posso aggiungere una nota che è, diciamo, la controparte positiva dell'assenza delle star qui al Lido. In conferenza c'erano David Fincher, montatore del suono, quindi si è potuto approfondire l'aspetto più tecnico del film, che a noi addetti ai lavori un po' piace.
Sì, stiamo facendo un sacco di approfondimenti, pure con il maestro
è stato così.
E io sono rimasta incantata anche dalle interviste che abbiamo fatto, perché ho scoperto cose.
Riusciamo
a
approfondire aspetti che di solito quando c'è la star
si passa un po',
catalizza l'attenzione e quindi parli di altre cose, e invece c'è la possibilità di approfondire aspetti che a noi addetti ai lavori che devo dire
i registi sono contenti di approfondire.
Esatto.
No, sono proprio contenti di poter parlare della parte più
delle volte
creativa.
Ci dimentichiamo questa parte qui. Sì. Ci dimentichiamo che poi è proprio
perché giustamente noi dobbiamo comunicare il grande interprete, perché è quello che al pubblico spesso interessa di più, almeno alla massa interessa di più, Invece dovremmo ritagliarci comunque uno spazio per approfondire gli aspetti più tecnici, che è tutta una parte di pubblico magari più cinefila interessa.
Che poi, parentesi movie player, mi dicevi che però gli approfondimenti, poi se fatti bene,
si interessano moltissimo,
i cinefili, sì, poi funzionano, funzionano anche più paradossalmente delle interviste, almeno.
Sì, e in ambito festival, che di solito tendiamo a dare più spazio alla parte da tappeto rosso, diciamo, perché è quella più, ovviamente loro non possono ancora vedere i film in gran parte e quindi non possiamo ancora analizzarli in molti casi, e tendiamo quindi naturalmente ad andare verso gli interpreti. Mancando quelli, stiamo approfondendo anche in una sede in cui non lo faremmo.
Faccio una domanda: vi siete accorti che anche il pubblico non cinefilo poi alla fine è interessato?
Sì, alla fine
sono raccontati in modo non nerdiano, ma chiaro. Ecco.
Esatto, quindi è l'occasione per capire che forse questo aspetto lo dobbiamo mantenere anche quando poi torneranno ad esserci le star.
Prima parlavamo di stile e appunto di messa in scena, di cui magari si parla meno, però è qualcosa di significativo nel terzo film in concorso che è passato oggi, che è The Theory of Everything, che è un film tedesco corretto?
Austriaco-tedesco, sì, di Tim Kruger, che è un film hitchcockiano, lui lo dice, l'ho messo anche in intervista, è un film che formalmente è un omaggio assoluto ai thriller in bianco e nero degli anni 50, e ai noir soprattutto, sia dal punto di vista visuale come tipo di inquadrature, come tipo di bianco e nero, e anche soprattutto come montaggio e uso della musica. Lui ha fatto tutto un panegirico lunghissimo di intervista sulla musica, perché secondo lui la musica come veniva usata in quel periodo è un modo che nessuno usa più, perché è una musica descrittiva, evocativa e anche proprio narrativa, che aiuta ad aumentare e a dare specificità alla narrazione che l'immagine e il parlato magari non danno. È una storia un po' complessa, perché praticamente si parla di siamo nel 1962, un giovane fisico viene invitato a un simposio di fisici nelle Alpi svizzere, dove ci doveva essere una rivelazione da parte di uno studioso iraniano di un nuovo modo di intendere la fisica quantistica. L'iraniano scompare, il congresso non c'è, e da lì partono delle storie sia di thriller e anche un po' di metaverso, in un modo molto meno hollywoodiano, molto meno glamoroso.
No, però ho letto diverse cose.
Però anche lì ne manca un pezzo, nel senso che è tutto formalmente ineccepibile, anche la recitazione è giusta, gli attori sono perfetti, è tutto perfetto, però c'è qualcosa che narrativamente e emozionalmente manca. Non riesce a entrare tantissimo nella meccanica del thriller, quindi è un po'...
È quello che dicevano anche a me, e mi fa riflettere, perché ne parlavamo prima, hitchcockiano nella forma è perfetto, stilisticamente è incredibile, però Hitchcock riusciva anche a comunicare. Quindi comunque quelli che si rifanno a Hitchcock spesso prendono solo l'aspetto formale,
invece perdono, non hanno mai il coraggio di osare dal punto di vista del racconto come osava lui.
Sì.
E quella tessera mancante fa sì che l'operazione non funzioni.
Sì.
Prima di salutarci, una curiosità: che cosa, ecco, prima ho detto che anche Fincher era attesissimo, cosa ci rimane da attendere? Forse Priscilla domani?
Priscilla sicuramente.
Io attendo anche un pochino Woody Allen, se ve lo posso dire.
Infatti Woody Allen.
Io anche molto Garrone.
Ah, ecco. Sì, che noi abbiamo visto, non possiamo dirlo di aver visto, ma l'abbiamo visto.
Io non l'ho visto, io sono un pari.
Anche io lo vedrò qui.
Tra qui. Vedi, bravo Antonio, che vedi, è un cinefil che rispetta le regole dei festival. No, a parte scherzi, sì, ero curiosa per stavo anche riflettendo su gli italiani per ora, che come si siano, credo, se ho capito bene, però aiutatemi, per ora è adagio quello che un po' si è fatto sentire.
Io credo di sì, almeno sì. Adesso dal punto di
rispetto
vista
rispetto agli altri, dico, Comandante finalmente l'alba.
Sì, dal punto di vista dei critici non lo so, ma dal punto di vista del pubblico e della gente comune con cui ho parlato, sì.
Adagio è piaciuto, quello che ha il cast più evidente, di cui si può parlare di più.
Anche se italiano,
Finalmente l'alba ha un grandissimo cast, ma i nomi più importanti non c'erano, perché erano quelli internazionali. Sì. E la protagonista è un esordiente, non sapevo se era esordiente assoluta, e quindi comunque non la conoscono ancora. Adagio invece comunque si faceva notare di più. Solliman è un regista ormai consolidato, ha fatto dei film che hanno amato molto. Comunque c'è il solito Favino, che c'è anche in Comandante, ma qui è accompagnato da Servillo, sì, da Massandrea, da Giannini, quindi comunque è un film che si fa notare di più, almeno senza poterlo vedere, perché poi il pubblico ancora non l'ha visto.
Intanto la domanda che vi faccio è: allora, Toto Woody Allen domani ci sarà? Oppure opzione 1, ci sarà? Opzione 2, ci sarà anche in conferenza? Opzione 3,
non c'è proprio, no.
Opzione 3, ci sono solo i, non c'è proprio e vengono solo gli attori.
Io dico, io purtroppo la 3, secondo me.
La 3, cioè non si fa proprio vedere?
No, secondo me c'è, ma non va in conferenza.
Esatto. Si fa il tappeto rosso la sera e si fa la parte ufficiale di immagine, ma non va in conferenza, non viene a farsi intervistare di sicuro, quello lo sappiamo già.
Esatto, e quindi mi collego a questo per dire: non ci sarà, secondo voi, perché non gliela fa? O perché, come qualcuno ha calunniato, non vuole mettersi nella situazione di dover rispondere a domande che inevitabilmente gli faranno?
Secondo me è quello, secondo me non vuole, cioè lui vorrebbe parlare del suo film e sa che se c'è lui del suo film non si parla proprio.
Probabile che
di
sia
lui,
così.
Della vita, del processo e bla 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 bla, che anche basta poi, tutto sommato.
Quindi Movie Player dice che non vuole rispondere
alle
domande.
Secondo me fa il tappeto rosso e basta.
Fa come la Leia Seydoux. Oggi Brunello era visibilmente disturbato da questo fatto che lei fosse a Venezia ma che non fosse in conferenza stampa.
Allora, prima di chiudere vi dico quello che ha detto la nostra cara Gomarasca, che io l'ho detto anche in su Poderia oggi, che lei è francese, la nostra, e ha detto: ma Lea Seydoux qui si poteva far vedere, tanto qui se va alla Coppa non la riconosce nessuno. Che sia vero? Chi lo
io
sa?
Io stamattina sono andato alla Coppa
e non
l'ho riconosciuta, forse.
Ecco, vedi.
Può essere, vedi?
Ma abbiamo Antonio, la prova provata
è che Lea... Vieni, dai, vieni a fare un'intervista.
Serenamente.
E allora, abbiamo concluso questa puntata del quinto giorno di Venezia 80 per The Insiders. Movieplayer.it e Fred, per arricchire, come ho scritto, il racconto dalla mostra. E Antonio, ci vediamo, ci sentiamo e ci vediamo
sicuramente
domani.
Forse domani non con me, ma comunque qualcuno di noi ci sarà.
Forse avremo. Forse, non ci sperate troppo, il Ryan Gosling di Movie Player. Domani lo annunceremo. The Insiders, Venezia 80, Fred Film Radio, Movie Player, ciao.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.